Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro L'uomo medievale, curato da Jacques Le Goff. È una raccolta di saggi, di storia sociale e culturale, dedicata all'Occidente cristiano dall'anno 1000 alla fine del 400. Non propone una cronaca di dinastie, battaglie o grandi eventi, bensì un'indagine sulle persone collocate nelle principali funzioni, professioni e condizioni della società medievale. I 10 profili presi in esame, dal monaco al cavaliere, dal contadino al mercante, dalla donna al marginale, funzionano come punti di osservazione per comprendere gerarchie, forme del lavoro, credenze, rapporti di potere e trasformazioni urbane. Le Goff coordina contributi di diversi medievisti e fornisce una cornice interpretativa unitaria, pur diviso da status e ricchezza. Il mondo medievale condivideva un sistema di riferimenti religiosi, simbolici e mentali. Il libro segue inoltre il contrasto fra l'espansione della cristianità fino al XIII secolo e le crisi e riconfigurazioni del basso medioevo, già intrecciate all'emergere del Rinascimento. Il suo scopo è rendere storicamente concreta una società spesso ridotta a stereotipi. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, 10 figure sociali per evitare l'astrazione dell'uomo medievale. Il titolo usa il singolare, ma l'operazione del volume è precisamente quella di moltiplicare l'uomo medievale in figure sociali diverse. Monaco, cavaliere, contadino. Cittadino, intellettuale, artista, mercante, donna. Santo ed emarginato non sono semplici categorie descrittive. Permettono di osservare come la posizione sociale condizionasse esperienza del tempo. Lavoro, autorità, religione e accesso alle risorse. Un contadino non rappresenta soltanto la popolazione rurale, così come il cavaliere non coincide con ogni combattente. Ciascun profilo rinvia a ruoli, ideali e rapporti di dipendenza specifici. La struttura del libro impedisce quindi di immaginare il Medioevo come un blocco umano omogeneo o come una società popolata esclusivamente da re e nobili. Al tempo stesso, le figure non sono presentate come compartimenti stagni. La città, il mercato, le istituzioni ecclesiastiche e le forme di mobilità mettono continuamente in relazione gruppi diversi. Il cittadino, per esempio, va compreso anche attraverso l'immigrazione dalla campagna e la vicinanza materiale di mestieri, scambi e poteri dentro le mura urbane. Questo approccio per tipi sociali è utile perché conserva la complessità, offre una mappa leggibile dell'ordine medievale senza negare mutamenti, tensioni e differenze regionali. Il volume privilegia perciò le condizioni vissute rispetto a una storia ridotta alle elite politiche. Secondo, cristianità e strutture mentali comuni oltre le differenze di status. La cornice interpretativa proposta da Le Goff riguarda l'Occidente cristiano e insiste sull'esistenza di strutture mentali condivise. L'espressione non implica che tutti pensassero allo stesso modo, né che ricchi e poveri avessero interessi coincidenti. Indica piuttosto che credenze, immagini, paure, speranze e pratiche erano profondamente modellate dall'orizzonte religioso della cristianità. La Chiesa non agiva soltanto come istituzione separata, organizzava tempi liturgici, linguaggi morali, concezioni della salvezza e modi di interpretare il mondo visibile e invisibile. In questa prospettiva, il monaco e il santo sono figure decisive, ma non esauriscono il religioso. Anche il cavaliere, il mercante, l'artista e il contadino si muovono in un universo in cui la fede, i rituali e l'immaginario sacro danno significato a comportamenti quotidiani e aspirazioni sociali. Il libro aiuta così a evitare una lettura moderna che riduca la religione a fatto esclusivamente privato o puramente dottrinale. Tuttavia, la centralità cristiana non cancella conflitti e ambivalenze, l'emarginato mostra, per contrasto, che ogni sistema di ordine definisce anche i propri confini e le proprie esclusioni. La nozione di mentalità comune serve dunque a tenere insieme unità culturale e disuguaglianza sociale, senza trasformare il Medioevo in una comunità armoniosa o immobile. Terzo, dagli oratores ai lavoratori l'ordine sociale come sistema di funzioni. Un riferimento essenziale per comprendere il volume è la tradizionale rappresentazione tripartita della società cristiana: coloro che pregano, coloro che combattono e coloro che lavorano. Il monaco, il cavaliere e il contadino richiamano con particolare evidenza questa visione, spesso formulata nei termini di oratores, bellatores e laboratores. Tale schema non va però scambiato per una fotografia completa della realtà. Esprime un ideale di ordine, elaborato soprattutto in ambienti ecclesiastici, nel quale ciascun gruppo avrebbe una funzione necessaria al corpo sociale: la preghiera, la difesa, la produzione. Il libro è importante proprio perché allarga questo quadro, includendo figure che ne rivelano l'insufficienza: cittadini, intellettuali, artisti e mercanti acquistano rilievo con lo sviluppo delle città, delle scuole, delle pratiche professionali e degli scambi. La società medievale appare quindi organizzata da gerarchie durevoli, ma anche attraversata da nuove specializzazioni e da forme di differenziazione. Esaminare il lavoro contadino accanto alle attività urbane impedisce di confondere l'economia medievale con la sola agricoltura. Osservare il cavaliere accanto al mercante impedisce di assumere che prestigio sociale e capacità economica coincidano sempre. Il risultato è una lettura dinamica delle funzioni sociali: le categorie ordinano il mondo, ma sono messe alla prova dalle trasformazioni storiche e dalle esperienze concrete degli individui. Quarto, città, mercato e nuove professionalità nella trasformazione medievale: la presenza di cittadino, intellettuale, artista e mercante tra le figure centrali segnala che il Medioevo descritto dal volume non coincide con un universo esclusivamente rurale e feudale. Soprattutto dopo l'anno 1000, la crescita della cristianità occidentale coinvolge sviluppo urbano, intensificazione degli scambi e consolidamento di attività più specializzate. La città è un luogo di addensamento. Vi giungono persone dalla campagna. Vi convivono mestieri diversi e vi si concentrano mercati, forme di governo e relazioni sociali più fitte. In tale contesto, il tempo e il lavoro assumono nuove rilevanze pratiche legate alla produzione, alla circolazione delle merci e all'organizzazione delle attività. Il mercante rende visibile l'espansione degli scambi e il problema del rapporto fra ricchezza, profitto e norme morali. L'intellettuale rimanda alla crescita di ambienti di studio e alla definizione di competenze fondate sul sapere. L'artista consente di considerare la produzione culturale come attività situata entro committenze, tecniche e funzioni religiose o civili. Queste figure non annunciano automaticamente una rottura totale con il passato. Restano inserite nell'ordine cristiano e nelle sue gerarchie. Mostrano però che la società medievale produceva cambiamento dall'interno. Il libro valorizza questa tensione, contrastando sia l'immagine di un'età immobile, sia l'idea che ogni novità appartenga già, senza mediazioni, al mondo moderno. Infine, il dittico medievale, espansione fino al XIII secolo e crisi del basso Medioevo. Le Goff colloca i diversi profili sociali entro un arco cronologico lungo, dall'anno 1000 alla fine del 400, articolato come un dittico. La prima faccia corrisponde al periodo di forte sviluppo della cristianità occidentale, fra l'IXI e il XIII secolo, la seconda al basso Medioevo, presentato come un tempo di crisi e di compresenza fra elementi del passato e configurazioni nuove. Questa divisione offre una chiave di lettura più utile della semplice etichetta Medioevo le istituzioni. I ruoli e le mentalità non restano identici per 5 secoli. Il cavaliere, il contadino o il mercante devono essere pensati dentro fasi storiche in cui cambiano equilibri economici, vita urbana, forme della cultura e rapporto con l'autorità. La nozione di crisi, inoltre, non equivale a un puro declino. Indica una fase di tensione e riorganizzazione, nella quale le strutture precedenti possono essere contestate, adattate o svuotate, mentre emergono fenomeni associati al Rinascimento. Il libro evita così 2 semplificazioni opposte, un Medioevo oscurato uniformemente fino alla sua fine e un Rinascimento sorto dal nulla come negazione assoluta dell'età precedente. L'attenzione agli uomini viventi, alle loro pratiche, credenze e condizioni materiali rende percepibile come i grandi passaggi storici incidano su ruoli concreti. La periodizzazione serve quindi a collegare storia sociale e mutamento culturale, non a imporre confini rigidi. In conclusione, l'uomo medievale è indicato per lettori di storia, studenti universitari e delle scuole avanzate, insegnanti e chiunque voglia sostituire l'immagine stereotipata di un medioevo uniforme con un quadro sociale più articolato. Può risultare particolarmente utile a chi cerca un ingresso tematico nell'età medievale. Ogni figura permette di approfondire un ambito preciso: vita religiosa, mondo rurale, città, commercio, cultura, genere, santità ed esclusione, mantenendo il legame con una visione d'insieme. La bibliografia e la natura collettiva dell'opera favoriscono inoltre ulteriori percorsi di lettura. Anziché presentare il libro come un compendio definitivo e autosufficiente, ciò che lo distingue da molte sintesi divulgative è la scelta di mettere al centro ruoli sociali e condizioni vissute, non una successione di sovrani, guerre e date. Rispetto a un manuale cronologico, il lettore ricava strumenti per interrogare i rapporti tra credenze e vita quotidiana, fra funzioni ideali e realtà economiche, fra sviluppo urbano e gerarchie tradizionali. Rispetto a studi monografici su un singolo gruppo, ottiene invece il confronto diretto fra posizioni diverse nella stessa società. La curatela di Le Goff dà coerenza a contributi specialistici senza annullarne la pluralità di prospettive. Il volume richiede attenzione perché la sua ambizione non è offrire formule semplici. In cambio, mostra il Medioevo come un periodo dinamico, socialmente differenziato e decisivo per comprendere la formazione dell'Europa occidentale. Se vuoi supportare Jacques Le Goff, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!